Sì, è una storia di sentieri proletari, che poi è il titolo del libro, perché il panorama appunto così editoriale dell'alpinismo, quello mainstream, è saturo di grandi uomini, di grandi maschi che conquistano alte vette, ed è invece povero di storie vissute, sociali e soprattutto popolari, nel senso che quella dell'APE, dell'Associazione Proletari Escursionisti, è una vicenda attraverso cui io ho provato a fare una ricerca e quindi poi appunto una narrazione che racconta un alpinismo diverso, racconta del tentativo di un gruppo di socialisti e libertari che a partire dai primissimi anni 20 appunto intraprende un sentiero fino a quel tempo mai solcato, provando a qualificare il tempo libero che il ciclo di lotte di fine 800 aveva conquistato, che spesso era un tempo così perso, esaurito all'interno delle bettole, dell'alcol, della violenza spesso familiare, del gioco d'azzardo, e che invece insomma è un tempo che per preparare una generazione alla rivoluzione che pareva alle porte, bisognava in qualche modo invece rendere un tempo sociale, un tempo che qualificasse il corpo e lo spirito, un tempo magari per guardare anche ai propri luoghi di vita con una prospettiva, con uno sguardo, con un approccio differente. Per chi sta nella amata e odiata pianura padana, il punto di vista differente è quello delle pendici delle Alpi, e quindi quei 500 metri che percorsi in città, come dire, non fanno la differenza, se saliti invece in verticale ti fanno osservare il tuo piccolo mondo con uno sguardo assolutamente inedito. E quindi attraverso così questo libro, il racconto che ne farò domani appunto al Barocchio di Grugliasco, invitandovi tutti a fare un salto, che siete appassionati di montagna o di resistenza, di arrampicata o di antifascismo, di alpinismo popolare o invece appunto curiosi del confronto tra questo e insomma e le note vicende, quelle degli 8000, quelle del nazionalismo che si sublima nell'attacco alle vette, insomma può essere un'occasione per riscoprire una pagina del rapporto tra l'uomo, la montagna, lo sport e l'impegno rivoluzionario che probabilmente non era ancora stata scritta.
Infatti l'alpinismo italiano è sempre stato un po' altalenante tra vigore fascistoide, ad esempio di chi compagnoni del K2, e invece dei compagni tipo Bonatti. Ricordo anche che Guido Rossa era un alpinista e dapprima era, se mi ricordo bene, decisamente legato di più agli ambiti di destra, e poi gradualmente arrivò a posizioni diciamo di sinistra, pur essendo appunto Guido Rossa, e quindi quell'infame che si conosce e che però aprì alcune strade anche lui. L'APE invece gradualmente è stato a fianco alla resistenza, no?
Non direi, più che gradualmente addirittura sono stati partigiani prima della resistenza, ecco, nel senso che quando la prima parte dell'APE, diciamo la vicenda quella dell'APE storica, si conclude ufficialmente nel 26, chi poteva accompagnare i partiti della sinistra rivoluzionaria o i sindacati a fare riunioni segrete erano gli alpinisti, attraverso i sentieri che portavano alle baite. Chi poteva accompagnare gli espatri o in zone insomma un po' più sicure i personaggi più in vista che venivano attaccati dagli squadristi erano gli alpinisti. Chi si reca a fare le prime azioni in montagna negli anni 30, che prendono a martellate il cippo del fascio nel gruppo delle Grigne, siamo nelle montagne attorno a Lecco, sono gli alpinisti. Ed è, come dire, non soltanto questo porterà tanti sportivi che non avevano preso posizione immediatamente col regime, attraverso una costruzione di relazioni, di legami fiduciari, attraverso l'essere compagni di cordata appunto, prima che l'impegno rivoluzionario, porterà tanti a cambiare posizione, tanti anche dei big, Cassin, Mary Varale, insomma sono personaggi all'epoca di assoluto rilievo, che proprio verso la metà degli anni 30 matureranno la loro avversione nei confronti del regime e del Partito Nazionale Fascista. D'altra parte, soprattutto nell'area del Lecchese, che è quella su cui mi concentro, perché evidentemente nel periodo della Resistenza vanno poi raccontate delle storie proprio, laddove avevamo un comitato di liberazione nazionale bianco, di colore, diciamo così, di matrice monarchica, invece il gruppo Rocciatori, che è un gruppo composito di ex apeini, ex del Dopolavoro, Nuova Italia, ex del CAI, persone diverse, estrazioni diverse, però che disobbediscono in maniera abbastanza, con una certa continuità e assiduità, agli ordini che vengono dati appunto dal Comitato di Liberazione Nazionale e, come dire, danno un contributo sensazionale al ciclo della Resistenza lecchese, proprio perché sono quelli che in montagna vanno a recuperare una scondrella di dinamite, che riescono dagli alleati a recuperare i medicinali e poi distribuirli nei paesi, nei luoghi meno accessibili, perché sono gli operai delle fabbriche lì attorno che riescono a bypassare i posti di blocco perché vengono visti quotidianamente portare la polenta con la moto ai colleghi della Moto Guzzi, appunto, insomma, ci sono tante piccole storie, storie quotidiane e storie appunto di queste pagine più, invece più calde, più importanti, più sentite ancora oggi, che però ci raccontano di un approccio all'ambiente montano, alla sua tutela e al praticarvi sport in maniera, come dire, competitiva, ma rinunciando a quell'estetica dell'agonismo che invece era proprio di un CAI, poi Torino è nella città,
sì, infatti.
Non so come in che termini parlare di questa cosa, comunque diciamo che il libro è un durissimo attacco, non tanto alla singola sigla del Club Alpino Italiano, ma alla rimozione storica che è stata fatta di quella vicenda del CAI e di tutte le grandi organizzazioni che, come dire, sono state penetrate fin dai ranghi più alti dal fascismo, dalla sua mistica, e di cui invece poi appunto abbiamo spesso purtroppo riletto nella manualistica, nelle biografie, nei racconti istituzionali, che insomma era semplicemente il fascismo aveva assorbito e non erano più loro, mentre invece c'è tutto un percorso anche all'interno del mondo alpinistico, quindi anche al di fuori delle strutture di massa, dei partiti, dei sindacati, delle organizzazioni di città, che va ricompresa, va riletta, va appunto ripulita da tutta questa rimozione che è stata fatta a partire dal dopoguerra, nella vergogna degli anni, insomma, così, in cui i soci erano messi soltanto su di razza ariana, perché questo ci può aiutare invece a guardare, insomma, con occhi nuovi qual è la vicenda alpinistica del nostro paese, qual è la sua complessità e qual è il contributo che ne hanno dato dei rivoluzionari, gente cioè che mescolava sì non soltanto sport e socialismo, ma che ha aperto una breccia attraverso il suo impegno di fronte a una sinistra che era la più paludata e polverosa d'Europa, cioè la più indisponibile a guardare allo sport come un elemento fondamentale della vita di tutti noi sin dalla più tenera età e non come un elemento di un vezzo borghese che distrae dalla lotta, che insomma che non conosce orari. Sì. Probabilmente è una storia che è rimasta sino ad oggi orale, minore, plurale, e che invece attraverso questa ricerca e questo libro vorrei così provare a far germinare nuovamente, così come abbiamo fatto a Milano, dove è stata riaperta una giovane sezione dell'APE.
Ecco, l'allusione alla Resistenza c'è un po' in tutto il libro. Ho letto anche che ci sono dei confronti tra gli sport diversi, cioè il ciclismo per noi qua cittadini gappisti e la montagna per i partigiani appunto di montagna. Oltre però al periodo di guerra, l'APE è sempre risorta in momenti diversi, no? Anche successivamente successivamente alla guerra partigiana, appunto un po' interpretando questa forma popolare di avvicinamento allo sport. Mi ricordo che mio padre operaio con i suoi compagni di lavoro andava a sciare quando non era di moda e non costava praticamente un cazzo, e quindi interpretavano anche loro questa riappropriazione del piacere sportivo della montagna, un po' come ha fatto credo l'APE in quel periodo e poi successivamente, perché siete risorti più volte, no?
Sì, peraltro mentre appunto poi l'evoluzione di metà anni 70, poi ancora gli anni 90 hanno modificato profondamente il carattere anche delle grandi associazioni che puntavano a democratizzare lo sport, mi riferisco in particolare alla WISP. La scommessa dell'APE all'indomani della 25 aprile 45 era davvero una scommessa importante, evidentemente in qualche modo fuori tempo massimo, però che puntava ancora, inseguendo un po' lo spirito, la spinta degli anni 20, a costituire un'alternativa di classe, quindi al fuoriuscire dalle organizzazioni della borghesia che comunque non erano state epurate né dagli immaginari né dall'organizzazione paramilitare del ventennio, per costruire un'idea diversa di sport, perché il problema era che se non si costruisce un'alternativa in tutto del tutto incompatibile con quello che era il modello che ci viene proposto anche all'interno del campo dell'ambito sportivo e non soltanto nella politica, eccetera eccetera, non si riuscirà mai a recuperare, insomma, uno spirito genuino, autentico, quando viene sostanzialmente viene ricostituito il CONI, le federazioni nazionali, esattamente come nel resto della vita civile, l'epurazione non ci sarà mai. Non è un caso che anche le spedizioni, quelle ricordate appunto per la compassione per la vicenda di Bonatti, tipo quella del K2 di Lacedelli e Compagnoni, per quanto non siano più spedizioni di stampo evidentemente fascista, sono di carattere eminentemente paramilitare, e anche negli anni successivi la mitologia della conquista degli 8000, delle ripetute invernali, in parte anche nella nascita dell'arrampicata libera, seppur con un afflato, diciamo, più libertario, ripercorrono le orme di un alpinismo molto maschio, della lotta con l'Alpe, della capacità di dominare la natura, dimostrando una qualche superiorità rispetto a chi porta avanti gli stessi tentativi dall'altra parte del versante e quindi fa parte di un altro stato. Ecco, tutto questo nelle vicende dell'APE non c'è, perché è un'organizzazione che guardava al profilo delle montagne come un luogo che univa i popoli e non che li separava per il semplice fatto che si parlano due lingue distinte. E probabilmente questo spirito va riscoprire questo spirito è un buon modo per ricominciare non soltanto a ripercorrere i vecchi sentieri raccontando le storie di chi li ha solcati prima di noi, ma anche per aprire nuove vie, le nostre vie, e quindi spero che possa essere un'occasione per riscoprire qualche pagina fino ad oggi rimasta negli scantinati, negli archivi, nelle memorie di chi è ancora testimone di quell'epoca, magari perché era bimbo, fratellino di o figlio di. E quindi, insomma, è un piacere poterlo fare anche a Torino, insomma, di raccontare qualcosa ai microfoni di Blackout.
Ecco, fatalmente, trattandosi di un'associazione milanese, in questo periodo viene ovviamente la domanda, ecco, l'APE sì. Nei confronti dell'Expo, cioè nasce prima la resurrezione dell'APE o la versione verso l'Expo?
No, nasce prima sempre il no Expo. Allora, sapevo che sarebbe arrivato un momento in cui si passava dall'alpinismo alle vicende milanesi.
Anche perché oggi c'è un inserto del Corriere dedicato all'Expo, dove si fa spolvero di Rilke e Pavese, non si sa bene perché.
Allora, no, la versione dell'Expo nasce qualche anno prima, diciamo nel 2007, immediatamente, quando c'è la candidatura contro Smirne, mentre le vicende apeine sono di 3-4 anni più recenti. Però c'è da dire che proprio l'anno scorso l'APE ad esempio organizzava una delle sue gite in Valsusa con due ferrate negli orridi di Chianocco e di Foresto, nei pressi appunto di Bussoleno, come sapete, e quindi, insomma, anche nell'andare in montagna si può trovare così un connubio, un legame tra il piacere di riscoprire, insomma, qualche bellezza naturale e il piacere anche di riscoprire una solidarietà attiva nei confronti di chi la montagna poi quotidianamente la difende. Venendo invece alle vicende di Expo, oggi il Corriere ci ha graziato con un commento, in particolare sulla prima pagina milanese, quella dell'edizione cartacea, che dice: scoperto il campeggio segreto dei No Expo. Visto che è stato scoperto leggendo un comunicato pubblico, abbastanza curiosa come me.
È stata un'indagine come molto approfondita. Sì.
Però sì, è stato, diciamo così, un appello pubblico di rilancio delle mobilitazioni così a partire dal 30 aprile fino al 3 di maggio, non come momento così di precipitazione, ma come elemento di apertura di una stagione, di un semestre di lotte a Milano, e non soltanto a Milano, visto che una delle campagne si chiama appunto No Expo in ogni città, quindi si punta non a stabilire una priorità, ma a mettere in campo una convergenza in questi mesi su Milano, laddove nel peggiore dei modi è in corso una spartizione legale e illegale dei territori, dei commons, dei servizi, della possibilità di decidere. C'è un'ipoteca sul diritto alla città, c'è un parlar confuso di cibo e alimentazione che, come dire, bypassa qualunque idea di sovranità alimentare, e quindi, diciamo, in questa confusione organizzata ci sarà anche un bel campeggio dei No Expo, un programma articolato con cortei studenteschi, la media di No Expo, una giornata di azioni, un'assemblea nazionale, e il tutto verrà lanciato il prossimo 11 aprile, possiamo dirlo anche al Corriere della Sera. Con una nuova assemblea nazionale qui a Milano. Insomma, dai bollettini che pubblichiamo settimanalmente alle campagne degli studenti, appunto a questo tour che stiamo portando in giro per il paese, raccontando un pochino quanto bisogno ci sia di dire no all'ipoteca che Expo costituisce sul nostro diritto alla città, per formulare anche delle alternative, delle idee invece di qual è la nostra il nostro immaginario sulla città, sul nostro protagonismo, sulla tutela, insomma, di quello che ci piace, e sulla possibilità di fare invece una contrapposizione incredibile, energica, a tutto quello che ci danneggia. Insomma, speriamo che questa infausta occasione di Expo possa rappresentare un terreno interessante di battaglia, non soltanto in questi 3-4 giorni, ma nell'arco appunto di questi sei lunghi mesi, perché la bella notizia è che il 31 ottobre Expo chiude, il 1 maggio apre con un bando da 1.200.000 euro che serve a nascondere tutte le opere incomplete, il 31 ottobre si conclude, mentre invece noi qua a Milano continuiamo a vivere e vorremmo, insomma, farlo vivendo e attraversando territori più belli, più degni, più ricchi, e non territori esauriti dalla capacità drenante di sottrarre risorse, di sottrarre progetto, di sottrarre idee, per restituire tutta una grande kermesse del capitale.
Continuare a vivere nonostante l'Expo e oltre Expo. Quindi questo avvicinamento all'arrampicata del primo maggio, dove si accoglierà questa inaugurazione in molti, immagino, durante la manifestazione del May Day.
Assolutamente.
Va bene, allora l'appuntamento è domani sera al Barocchio.
Sì, se volete dare un'occhiata al sito per farvi un'idea è ape-milano.it, altrimenti domani dalle 19, insomma, aperitivo Bella Vita, alle ore 21 la presentazione, che poi, insomma, è un po' un reading, una lettura, un invito a scambiarci dei pareri, delle storie su questo alpinismo popolare di cui nessuno ha parlato, e quindi è il momento di parlarne, e farlo a Torino forse è ancora più importante che in altri luoghi, e quindi niente, ci vediamo domani sera al Barocchio.